Mi è stato chiesto un quarto d'ora di presentazione del tema e così vi dico questa sera di cosa parleremo nei prossimi giorni. E ho fatto i compiti prima di venire, figuriamoci se un trailer come questo che introduce il ritiro con un film, io non mi andavo a vedere il film. Allora, quanti di voi hanno visto The Walk? Ok, allora, questo è l'unico pezzo, c'è un trailer così, non mi è venuta voglia di vedere il film. Allora, il film praticamente parla, è una storia vera, parla di questo ragazzo che avete visto, che aveva questa passione di camminare sui fili, di camminare in equilibrio, e fin quando raggiunge la sfida, probabilmente una delle più grandi della sua carriera, dove cammina tra le due torri gemelle. E tende questo filo e tra varie peripezie riesce a traversare, da una storia vera, le Torri Gemelle camminando su un filo. Ed è un film che parla di passione, passione di questo ragazzo con i suoi amici per raggiungere degli obiettivi. Il suo obiettivo non era altro che stendere il suo filo da qualche parte e camminare da una parte all'altra, quindi superare le difficoltà per riuscire a raggiungere questo suo obiettivo, senza cadere. In qualche modo questo ci accomuna come discepoli di Gesù, anche noi abbiamo degli obiettivi, abbiamo delle cose che vogliamo raggiungere, che vogliamo fare, che vogliamo essere, possibilmente senza cadere. E il pericolo di caduta è costante. In tutto il film c'è questa tensione che c'è, cadrà dal filo o no. Poi chiaramente Michael, che me l'ha fatto vedere, me l'ha spoilerato, cioè, no, tanto non cade, no, una storia vera. No, non cade. Però c'è questo pericolo costante, non solo di cadere dal filo, ma anche di non salire sul filo, di non riuscire a tendere il filo e a realizzare il suo potenziale. Lui sentiva di avere un dono e voleva realizzare questo suo dono. Aveva in qualche modo una missione di camminare su un filo. E nel film vediamo tutta una serie di difficoltà di vario genere e lui le supera con forse la cosa principale che a questo ragazzo, oltre alla capacità di camminare su un filo in tensione, era il suo carattere. Era un carattere di tigna, un carattere di determinazione, un carattere di andare avanti malgrado gli ostacoli, se c'era un problema si superava. E circondato chiaramente anche da buoni nemici, buoni amici, scusate. E così anche noi, in qualche modo, abbiamo difficoltà, insidie, difficoltà del momento, difficoltà al lavoro, difficoltà di malattie, difficoltà di relazione, ognuno può fare una lista lunga quanto vuole delle proprie difficoltà, in mezzo alle quali noi dobbiamo camminare, dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi senza cadere. Il vero protagonista del film, tuttavia, io ritengo che sia, scusate, qui è saltato tutto, il vero protagonista nel film è il filo. E infatti, la maggior parte del film, ha a che fare con lui che cerca i posti dove tendere il filo e come tendere il filo. Quindi lo scrupolo col quale mettere le zeppe di legna, avere esattamente la tensione giusta, misurare il filo, come farlo arrivare da una parte all'altra, come farlo senza farsi chiaramente cogliere dalla polizia perché era tutto illegale. Quindi molto del film, molto dell'arte di questo ragazzo è tanto di camminare sul filo quanto semplicemente di tendere il filo per camminarci sopra. Vorrei in questi giorni suggerirvi che il filo sul quale noi camminiamo la nostra vita cristiana è una sana teologia. Ossia è una visione teologica, cioè delle cose come le vede Dio, che è giusta. Se la nostra visione teologica non è sana, non è tesa bene, si fa fatica a camminare. Se il filo è moscio, si fa fatica per quanto si è bravi. Se il filo vibra al vento e non è teso bene, si fa fatica a camminare per quanto si è bravi. Quindi puoi essere un bravo equilibrista, ma con un cattivo filo le tue possibilità di caduta sono maggiori. Quindi questo convegno non parlerà tanto delle doti di equilibrista, della bravura di poter camminare in equilibrio la vita cristiana, quanto verificare i fili sui quali camminiamo. E in particolare ho alcuni fili che adesso andrò a menzionare. Però prima voglio farvi un esempio dalla scrittura di come questo può essere importante. Vi ricordate forse una delle cadute più eclatanti dei discepoli di Gesù? Chi mi può dire qual è secondo voi una delle cadute, ecco, veramente dal filo, hanno perso l'equilibrio e sono caduti, qual è stata una delle cadute più eclatanti dei discepoli? Pietro che rinnega Gesù, ok, e poco prima di quello, collegato a quello, cos'era successo? Beh, una destra e una sinistra, quella ancora un po' prima, ma qualcuno ha detto il Getsemani. Prima del Getsemani abbiamo Giuda che tradisce, nel Getsemani abbiamo i discepoli in massa che abbandonano Gesù, fuggono via, lo lasciano solo e poco dopo Pietro lo rinnega. E penso i discepoli guardando indietro al loro cammino con Gesù, senz'altro questo era il punto più basso, è il punto dove loro veramente sono caduti. Ora, perché sono caduti i discepoli e quindi poi anche Pietro dal loro filo? Era perché non erano bravi, perché non erano coraggiosi, perché non erano capaci? No. Perché se leggete gli Vangeli vediamo hanno affrontato molte sfide, i discepoli anche più grandi di questi, di pericoli, di nemici, addirittura quando le guardie si presentano per arrestare Gesù, Pietro che cosa fa? Rinnega? Ha avuto paura? Cosa ha fatto Pietro quando arrivano le guardie per arrestare Gesù? Tira fuori la spada e addirittura taglia l'orecchio al servo del sacerdote. Quindi non era un problema di carattere, di mancanza di coraggio o di paura. Erano pronti a combattere per Gesù, erano pronti a stare al suo fianco. Però sono caduti. Perché? Sono caduti perché il filo teologico sul quale loro camminavano era teso male. Loro erano convinti, e questo lo vediamo leggendo i Vangeli e poi anche in seguito, che il regno di Gesù sarebbe stato stabilito in quel momento in terra. Loro erano convinti che il Messia fosse venuto a stabilire un regno sulla terra, che Gesù avrebbe cacciato i romani dalla Giudea, avrebbe ristabilito il Tempio, ristabilito Israele come grande nazione, lui dopo tutto era il Cristo, era il figlio di Dio, era colui che addirittura cambiava l'acqua in vino, faceva i miracoli, e loro erano convinti che il Messia fosse venuto quella volta per stabilire un regno sulla terra. Questa era la loro convinzione teologica. Infatti, poco prima anche di andare a Gerusalemme, loro dicono, maestro, è questo il momento in cui ristabilirai il regno. Entrano a Gerusalemme, ingresso trionfante, tutto ci sta, benissimo, sta andando secondo i piani. Arriva il Getsemani, Gesù glielo aveva detto, ha detto, guardate che io vado a Gerusalemme, sarò tradito, sarò dato nelle mani dei figli dell'uomo, sarò crocifisso. No? Loro cosa dissero? Ah sì sì, l'abbiamo capito. No, loro dissero, maestro, no, non sia mai, no, questo non accadrà mai, perché la loro teologia, il filo sul quale camminavano, era di un regno che doveva venire in quel momento. Quando la realtà poi non si è verificata quello che loro pensavano, sono caduti. Quindi il filo teologico, la convinzione di quello che loro credevano, non era corretta, o era parzialmente corretta, perché Gesù verrà la seconda volta per stabilire il suo regno, adesso lo sappiamo, loro non lo sapevano. Ma questo filo teologico teso male li ha fatto cadere, malgrado tanta bravura e tanto equilibrio. Quindi io sempre di più vedo che come cristiani e anche come cristiani evangelici abbiamo dei fili teologici che sono tesi male. E in questo convegno vorrei esaminarne alcuni insieme. È una sorta di autocritica che potrebbe scuotere un pochettino potrebbe dire, ah, ma io non sono abituato, forse cosa stiamo dicendo? Quindi in qualche modo mi sento in casa con la chiesa di Asti, forse con altri uditori non mi sentirei libero di osare tanto, però vorrei in qualche modo mettere delle cose sul tavolo insieme a voi. E infatti domani mattina inizieremo proprio con delle discussioni in gruppo. Vi metto una prima questione e voglio prima che ne parliate tra di voi e poi magari ci aggiungerò anche qualcosa di mio. Però proprio per fare una verifica dei fili sui quali noi camminiamo, se in effetti veramente possono reggerci in equilibrio. Speriamo, il mio obiettivo, la mia preghiera è di rafforzare qualche filo entro domenico, o almeno innestare qualche discussione in più che possa portarci avanti. Il mio punto di partenza si chiama la Missio Dei. La Missio Dei è una questione teologica che riguarda la missione di Dio nel mondo. Ora, dico subito, non parlerò delle missioni, perché uno pensa, missione, ah, parliamo della missione, parliamo dei missionari in Albania, in Africa, eccetera, i missionari, no. La Missio Dei non ha nulla a che fare in modo specifico con quello che noi pensiamo di missione. La Missio Dei è semplicemente il discorso teologico che si interroga su che cosa sta facendo Dio nel mondo. È una questione molto ampia. Noi siamo nel mondo, noi crediamo in Dio, crediamo in un Dio che non è assente o passivo, che vuole fare delle cose. La Missio Dei si interroga, ma che cosa fa Dio nel mondo? Che cosa vorrebbe fare Dio nel mondo? E quindi questa domanda affronta ogni sfera. Per esempio, domani mattina inizieremo parlando di qual è la missione di Dio nella tua vita personale. Qual è la missione di Dio, non cosa vuole fare con te, non il piano di Dio per la tua vita, ma proprio la missione di Dio nella tua vita. E parleremo in particolare del concetto della provvidenza, un concetto caro alla cultura cattolica, cara a tutti noi che abbiamo studiato la Divina Commedia, e forse in qualche modo dobbiamo andare a vedere questo filo teologico della provvidenza divina nelle nostre vite personali e andremo a vedere alcune cose lì. Ci interrogheremo anche su qual è la missione di Dio, e quindi questi sono i tre temi che andiamo a sviluppare. Domani mattina parleremo della Missio Dei nella tua vita personale. Pomeriggio parleremo poi della Missio Dei nella nostra cultura, ossia in senso più ampio, più generale della nostra cultura, del mondo in cui noi viviamo. Qual è la missione di Dio? Perché la missione di Dio non è una missione nella Chiesa. La missione di Dio è una missione nel mondo. Dio si serve della Chiesa, ma la sua missione è nel mondo ed è nella cultura nella quale noi viviamo. Quindi ci andiamo a interrogare cosa vuole fare, cosa vorrebbe fare Dio nel mondo e nella nostra cultura. Il concetto della Missio Dei, e giusto faccio un piccolo cappello storico, fu formalizzato forse per la prima volta da Karl Barth, un famoso teologo, nel 1932, e lui a Brandenburgo dette una lezione sulla missione di Dio, e lui parlava proprio della natura trinitaria di Dio. Dio è Trinità. Il Padre manda il Figlio manda lo Spirito. E il Dio Trino poi manda la Chiesa nel mondo per adempiere la missione di Dio. Quindi è da notare che si parla quindi proprio della missione di Dio nel mondo, non nella Chiesa, ma nel mondo attraverso la Chiesa. Quindi la domanda è semplicemente, che cosa sta facendo Dio nel mondo? Quando noi abbiamo scoperto cosa sta facendo Dio nel mondo, noi cosa facciamo? Ci allineiamo. Quando abbiamo capito Dio cosa vuol fare nel mondo, noi come Chiesa di Dio ci allineiamo ai propositi e alle missioni di Dio e facciamo altrettanto. Quindi questi sono i tre argomenti che andiamo a trattare, questo è il filo teologico sul quale vogliamo camminare. Io sono convinto che forse alcuni di noi su questi tre argomenti, e il terzo argomento che vedremo domenica mattina, è la missione di Dio in un mondo caduto. Una delle dottrine, a mio avviso, più dimenticate nella Chiesa cristiana oggi è la dottrina della caduta. Il fatto è che viviamo in un mondo caduto. come impatta questo la missione di Dio e quindi le nostre vite e, il, e la nostra vita di Chiesa nel mondo. Quindi andremo a vedere la missione di Dio in un mondo caduto. E speriamo che su questi tre argomenti, le discussioni che faremo, i brani biblici che andiamo a vedere, possono tendere a rafforzare forse i fili sui quali camminiamo per avere un maggiore equilibrio nella fede.